Focus politico con Cristian, anzi sì, con Cristian, con Alfonso Raimo. Siete in tanti a chiamarvi Raimo, famosi. Alfonso Raimo è capo...
Buongiorno a voi.
Ma siete parenti? Siete parenti, no?
No, non siamo parenti, siamo però originari della stessa zona, che è in provincia di Salerno, Sarno.
Ho capito.
Siamo più o meno di là, quindi avremo anche una parentela lontana.
Sicuramente. Alfonso Raimo è caporedattore politico, caporedattore centrale politico dell'agenzia di stampa Dire. E con lui ovviamente ogni tanto apriamo una parentesi, come facciamo in questo spazio con i vari giornalisti di carta stampata e non. Allora Alfonso, come dire, il terreno, diciamo così, politico su cui si sta spostando, diciamo così, l'attività del governo sta piano piano uscendo dalla vicenda Rami, no? Rami. Voi tra l'altro avete fatto un pezzo sulla protesta che è arrivata a Salvini da parte degli utenti Facebook della sua pagina.
Come in una legge del contrappasso dantesco, in qualche modo anche Salvini deve fare i conti con la protesta di chi dice: hai sbagliato, non dovevi dare la cittadinanza a questo ragazzino, che tra l'altro chiamano mocciosetto, arrogante, poi
mamma
insomma
mia. Sui è il social... più arrogante, io ho letto anche che è il più arrogante,
è il più arrogante tutti, rispetto ad Adam e gli altri,
certo.
Però in qualche modo fa impressione, perché Salvini insomma, considerato quello che ha sempre bacchettato la sinistra buonista, quello che diceva la pacchia è finita, per una volta deve contestare chi imputa a lui gli stessi difetti. È anche vero che quando fai il ministro, e questo è un mestiere diverso dal leader di partito, quindi poi ti trovi a fare delle scelte che magari da leader di partito ti rendono poco sul piano del consenso, che però tu sei convinto che siano giuste, e sono giuste in qualche modo.
Io però quindi... posso dire che siamo un popolo schizofrenico, cioè, e adesso, ma se un domani Salvini dovesse perdere i voti perché ha dato la cittadinanza a un bambino di 13 anni che è stato protagonista suo malgrado di un possibile attentato terroristico, io veramente penso che qualsiasi persona oggi volesse fare politica, no, deciderebbe di mettersi a fare altro, Alfonso.
Io la penso esattamente come te, cioè, secondo me la politica ha anche una funzione pedagogica, cioè ci aiuta anche a essere migliori. Il problema dei social è che danno uno sfogo immediato, cioè ognuno quello che sente in pancia lo butta fuori senza quell'attimo di riflessione che ti fa pensare: aspetta, forse sto sbagliando.
Sì, perché esatto. Invece, abbiamo superato adesso, non so, un po' i peti, perché adesso quello senti in pancia, perché di solito su quello ci rifletti, perché magari sei in una stanza con altre persone, no? Invece meglio di no, che poi se ne accorgono. No, i social sono andati oltre. E poi si parlava
di... I social è uno sfogatoio perenne, diciamo, ogni momento c'è qualcuno che non è d'accordo con qualsiasi cosa. In questo caso specifico a me sembra incontestabile in qualche modo la decisione del ministro e del governo di promuovere poi un atto che, attenzione, spetta al Presidente della Repubblica, perché la legge dice che la cittadinanza per meriti eccezionali viene concessa dal ministro, che la propone al Consiglio dei Ministri, insieme al Ministro degli Esteri peraltro. Sì. Il governo, il Consiglio dei Ministri, adotta un provvedimento che a sua volta propone al Presidente della Repubblica, che emana un decreto del Presidente della Repubblica per la concessione della cittadinanza. Quindi, diciamo, ci sono prerogative più alte. In ogni modo mi pare che il governo, seppur con qualche ripensamento, abbiamo visto che prima Salvini in qualche modo ha voluto fare le verifiche anche sul papà di Rami, sulle circostanze di fatto, i 5 Stelle erano più convinti, in ogni modo con questa discussione sono arrivati a una decisione, oggi riceve questi 5 ragazzi al Viminale e con loro i carabinieri che sono stati i protagonisti di quell'azione di salvataggio.
Almeno così chiude questa storia, non se ne parla più. Perché...
Assolutamente.
Sì.
Senti, invece c'è questa vicenda delle quelle che Repubblica chiama bollette elettorali, che però rappresentano, come dire, una boccata d'ossigeno per gli italiani. Luce meno 8,5%, gas si pagherà almeno 9,9%.
Insomma, circa 120 euro in meno a famiglia l'anno.
Vengono un po' trattate come le scarpe di Achille Lauro, no? Ricordi? No? Ti do una scarpa prima delle elezioni, ti do la seconda scarpa se
o
vuoi.
O l'asfalto 3 giorni prima
Vabbè,
delle
ma
elezioni.
Detto questo, ma insomma, non può essere preso come un provvedimento del governo a favore dei
magari
cittadini.
Magari sempre.
E possiamo basta.
Dire che abbiamo subito, diciamo, subiamo spesso come cittadini gli inconvenienti delle elezioni. Questo invece è un vantaggio, uno dei piccoli vantaggi di avvicinarsi alle elezioni. Quindi se abbassano il costo dell'energia, questo è il provvedimento dell'autorità garante dell'energia, di appunto circa il 10% tra gas e energia elettrica, è qualcosa di positivo per gli italiani. Certo, poi rimane il sospetto politico da questo punto di vista, che essendo stato Di Maio a volere la nomina del presidente dell'autorità garante,
sì,
e quello abbia poi reso in qualche modo il favore con una, con un taglio alle bollette. Vabbè. Però i cittadini che sono alle prese col caro energia, col, esatto, caro di un po' di tutto, tutto l'anno, in qualche modo le beneficiano, insomma, dovendo fare le elezioni, almeno che ci sia un piccolo vantaggio.
Ma allora, gli 80 euro di Renzi cosa erano? Cioè, se questa è una bolletta elettorale, allora, cioè, se sono delle misure a favore dei cittadini, prendiamo, ma per una volta dico, prendiamocelo e basta, cioè, siamo contenti e basta.
Attenzione però che tu hai citato un precedente che dovrebbe farci riflettere su un'altra figura inquietante della politica, cioè il boomerang. Perché se voi ricordate, gli 80 euro di Renzi partivano da una certa fascia di reddito in su.
Sì, 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 sì.
Chi poi superava quel reddito in su gli 80 euro li doveva ridare. Speriamo che non ci sia poi un provvedimento dopo le elezioni che dica: aspettate, ci siamo sbagliati, ridateci le bollette,
no,
indietro.
No, vabbè. Speriamo di no. Questo, anche sulle bollette potrebbero tagliare tante di quelle voci per rientrare dei soldi che, vabbè.
Sì, sì, sì.
Chiunque paga una bolletta lo sa, cioè le legge di materia energia, perché poi uno legge, no, questo non sul totale della bolletta in realtà, ma sulla spesa dell'energia stessa, cioè sul gas o sulla luce. Tutti gli altri costi fissi, gli oneri di sistema, trasporto, con tutte quelle voci assurde, quelle rimangono purtroppo.
Siamo più o meno a metà e metà, metà energia, esatto, cioè viva, e metà costi di sistema. Quindi,
facciamo un ultimo passaggio con Alfonso Raimo, caporedattore politico dell'agenzia di stampa Dire, sui rapporti tra Lega e 5 Stelle, che passano ovviamente per i due leader. Oggi Di Maio continua a parlare di graffi, tagliando al contratto di governo: senza graffiate il clima è migliore. Allora, noi abbiamo notato una cosa, non so se l'hai notata anche tu, che Di Maio si è un po' scocciato e ha cominciato a rispondere per le rime, no? Mentre Di Maio faceva il poliziotto buono e Salvini quello cattivo, e quindi sì, Di Maio manteneva una plomba istituzionale nelle dichiarazioni, ultimamente si è lasciato un po' andare, no? A qualche dichiarazione un po' forte anche nei confronti della Lega. Forse questo è stato anche un po' recepito da Salvini, e sì, insomma, sembra esserci effettivamente un clima migliore in generale.
C'è un, forse, diciamo, non dico un retroscena, ma qualcosa di non detto in questa vicenda dei rapporti interni alla maggioranza.
Diciamo.
Questa, diciamo, è la maggioranza che litiga, il governo che litiga.
Sì.
Costretti ad andare avanti perché, insomma, altre maggioranze non se ne fanno. Dall'ultimo voto, quello in Basilicata, è emerso qualcosa che nei sondaggi, che era già emerso in precedenza e che adesso è molto più chiaro. Cioè, se tu vai a vedere i flussi, le 5 Stelle perdono in Basilicata rispetto alle politiche hanno avuto tipo il 45%, una cifra esorbitante. Adesso alle regionali hanno ottenuto molto di meno, hanno perso in termini assoluti, di voti assoluti, 80.000 voti. I sondaggisti sono andati a vedere questi 80.000 voti, e questo sulle scrivanie dei partiti è notissimo, cioè ce li hanno questi dati, questi 80.000 voti persi dai 5 Stelle dove sono finiti? Hanno visto che una buona percentuale, il 29% di questi voti, sono andati alla Lega, che guadagna tantissimi voti in Basilicata. E questo è il motivo per cui Di Maio oggi dice: aspettate, bisogna fare qualcosa, perché sennò qua noi facciamo quelli, ricordate la figura Pasquale di Totò, no?
Sì. Era
Totò che prendeva gli schiaffi e diceva: sì, ma io non so Pasquale. Ecco, Di Maio dice: io sono alleato, non sono Pasquale, però intanto i voti se ne vanno. E quindi dice a Salvini: se vogliamo essere, insomma, un po' più coerenti, soprattutto perché fino al 26 maggio, quando si voterà per le europee, prevedibilmente sì, di questi episodi ce ne saranno altri, se vogliamo essere coerenti come alleati di governo troviamo un modus operandi. Certe coppie che non si sopportano fanno i separati in casa in qualche modo, no?
È
vero. Dividono gli spazi, dividono gli orari, possono arrivare al limite a qualcosa del genere, però sicuramente devono trovare un modo per convivere fino almeno alle europee, perché poi le europee saranno il momento della verità, lì devi tracciare proprio una linea netta e dire: aspetta ragazzi, cos'è cambiato rispetto
europee più elezioni in Piemonte, che saranno una sorta di referendum sul TAV.
E certo, e lì si dice, è un si dice sostenuto da molte, insomma, rapporti trattativi all'interno dei partiti, si dice che lì Salvini sarà pronto a strappare, tra virgolette, con la coalizione di centrodestra e a presentare un suo candidato, invece che un candidato di Forza Italia come era nelle previsioni. Quindi quello sarà un passaggio in cui in qualche modo ci si aspetta che Salvini assuma una caratura, un rilievo, certo, da leader nazionale, da
vediamo,
candidato presidente del Consiglio in pezzo, ecco, diciamo,
è tutto da vedere. Vedete, ci sono anche gli umori dietro alla politica e questi ce li può svelare ovviamente chi frequenta i palazzi tutti i giorni, come Alfonso Raimo, caporedattore politico dell'agenzia di stampa Dire. Grazie,
grazie
Alfonso.
Alfonso,
grazie, grazie,
buona,
a voi,
buona giornata, ciao, e buon lavoro, giornata. Ciao, ciao, ciao.